Buongiorno a tutti dalla Zebra Podcast, benvenuti, ben ritrovati e bentornati. Io sono Stefano e qui di fianco, proprio qui, c'è Alessandro. Ciao Ale.
Juve, storia. Tutti, buongiorno a tutto il popolo juventino.
Allora, partiamo subito dicendo la classifica, vai, perché vai. Secondo me da qua in poi siamo in una fase, diciamo, cruciale del campionato, perché abbiamo l'Inter a 53 punti capolista, Milan 49, Juve 45, Roma 44. Comunque, tra parentesi, la Roma secondo me non è da sottovalutare, soprattutto da quello che sta facendo vedere praticamente dalla sconfitta contro la Juve in poi, tranne col Benevento scorsa giornata, che vabbè, il Benevento si è chiuso benissimo anche giocando in 10, ma vabbè. Allora, la prossima giornata vede Verona-Juve, Inter-Genoa e Roma-Milan. Partiamo subito da Verona-Juve. Cosa ci aspetta al Bentegodi?
Aspetta una battaglia.
Ok, vai.
Il Verona sta facendo un bellissimo calcio e non è da quest'anno, è già un paio di anni che sta giocando bene a calcio. Juric gli ha dato una bella impronta, quello è un bel guerriero, quindi gli ha dato anche questa forza, questo carisma. Quanto è in classifica il Verona? Dovrebbe essere metà classifica.
Sì, sto andando appunto a controllare, però è nelle parti alte, non è più, la Verona di 5 anni fa, ecco.
Esatto, è una squadra ostica, quindi dobbiamo essere super super concentrati, proprio da qua in avanti dobbiamo essere super concentrati. Ogni partita sembra la solita frase fatta, ma sarà una finale, se vogliamo vincere il decimo, sarà una finale, non possiamo più sbagliare, perché adesso il Milan non so come sta andando, non so, penso che avrà dei cali, ma l'Inter ha solo una partita a settimana, quindi ha il tempo di prepararla, arrivano lì carichi al 100%, proprio fisicamente, perciò non possiamo sbagliare, perché penso che lì davanti sarà difficile che perdano punti, quindi lasciando l'Inter, domenica giochiamo?
No, giochiamo sabato sera, sì, domani sera alle 20:45.
Domani sera. Quindi penso che domani sera sia una bella partita.
Sì, la penso anch'io, perché Juricic comunque ha dato personalità all'Hellas, cosa che mancava da un po', e con il suo arrivo comunque si è visto anche l'allenatore che è lui. Quindi complimenti anche a Juric per aver risollevato, diciamo, il Verona e portarlo comunque non in classifica. E non è solo da quest'anno che vediamo il Verona nelle parti alte, perché anche l'anno scorso comunque è arrivato nono,
certo,
facendo un bel campionato. Anche quest'anno sta facendo un bellissimo campionato. E diciamo che domani è una sfida molto importante. È una sfida molto importante, la metto alla pari con il Crotone, perché se dobbiamo avere la continuità che tanto cerchiamo, dobbiamo fare una partita perfetta domani, cioè entrare in campo e battagliare dal primo minuto proprio, non stare lì ad aspettare, a vedere, a prendere le misure, no, dobbiamo entrare subito con la concentrazione giusta, in modo che portiamo subito a casa il risultato. Perché, come abbiamo detto, a Verona è difficile. È anche vero che ho letto il Verona non ha un vero e proprio bomber che segna, però il Verona è la squadra, diciamo, più completa, dove segnano più o meno tutti, come era la Juve una volta,
esatto,
diciamo.
Sì. La Juve ha sempre vinto lo scudetto facendo segnare tutti, non ha mai avuto un capocannoniere, poche volte.
Sì, giusto. Quindi il Verona ha quest'arma in più che sicuramente gioverà a loro. La Juve, arriviamo malconci, perché Dybala, a proposito di Dybala, voce di corridoio, si dice che Dybala abbia un finto male al ginocchio,
legato
alla questione contrattuale, perché Dybala, diciamo, che sta trattando per il rinnovo, vorrebbe 10 milioni mi sembra all'anno, solo Cagnelli ha detto 10 milioni mi sembrano un po' troppi, te li devi guadagnare, Dybala dice: scusa, i 30 milioni di Ronaldo, che ha praticamente 36 anni, e non li dai a me che ne ho 27. Quindi diciamo che questo mal al ginocchio che si sta portando avanti da praticamente un mese, dicono voci di corridoio che sia un male finto, anche se è andato a Barcellona a farsi vedere da questo medico, però dicono che è tutto legato alla situazione contrattuale di Paolo.
Tutto può essere, ci ho pensato anch'io, perché è possibile che quest'anno, strano, tutto è iniziato col rinnovo del suo contratto. Vabbè, prima ha avuto il Covid e quello non ci puoi fare niente, però poi dopo ne ha avute tante, mal di schiena, l'influenza intestinale, il ginocchio. Sembra strano, no? Perché poi se fosse come dici tu, per questa cosa del rinnovo contrattuale, tu rischi di bruciarti come giocatore, perché se non giochi il tuo cartellino scende, nessuno, cioè, di va, sì, lo comprano, però magari potresti giocare e dire: oh, non mi volete dare 10 milioni, io in campo dimostro che valgo 10 milioni, magari mi compro il City, il Barcellona me ne dà 20, no? Così rischi di bruciarti da solo. Io penso che Agnelli sia super intelligente, quindi sa quello che fa, però poca umiltà, non puoi paragonarti a Ronaldo. Va bene che noi in queste settimane l'abbiamo un po' criticato perché cammina, però quello che ha fatto Ronaldo, Dybala, cioè Dybala adesso quanti anni ha?
27, 28.
Ronaldo ha 28 anni, quanto aveva già vinto?
È un casino di roba. Dai,
negli ultimi 20 anni lui e Messi sono stati qualcosa di irraggiungibile. Cioè, adesso ci sono dei fenomeni, Papé, Neymar, Holland, ma non sono arrivati a quei risultati ancora, che hanno raggiunto quei due alla loro età. Forse Mbappé ce la può fare, Neymar secondo me è già un po' che è nel campo internazionale, ha vinto la Champions, sì, ma a Barcellona quando giocavano Suarez, Xavi, Iniesta, Messi, Busquets, Puyol, sì. Piqué, capito? Quindi secondo me non puoi paragonarti a mancanza di vita. Poi magari sono appunto voci di corridoio, solo il tempo ce lo svelerà.
Vabbè, certo. Parlando della prossima giornata, c'è Inter-Genoa e Roma-Milan.
Roma-Milan, secondo me, ecco, la Roma fa risultato.
Anche a me, perché il Milan comunque non è in una bella situazione, il Milan, diciamocelo chiaramente. Quindi io vedo un Milan molto debole, anche ieri sera contro la Stella Rossa. Comunque non ha più quella solidità che ha dimostrato nel 2020. Quindi io prevedo, se Verona-Juve finisce con la vittoria della Juve, Inter-Genoa 1.
Ma sì, certo. Parti con le tue statistiche,
tutto il bene che voglio,
perché io so che dentro di te tu hai pensato Inter Genoa X, però hai detto 1.
Sì, però cioè, non vedo il Genoa, cioè non vedo nel Genoa una rosa competitiva che può andare a battere l'Inter, capito?
Sicuramente no, però sai, la palla è
sulla carta, sì, poi il calcio può dire quello che vuole. Però se le cose vanno come devono andare, in teoria ci dovrebbe essere la classifica che rimane comunque invariata. Quindi come posizioni, dicono. Quindi prima Inter a 56, Milan secondo 49 a meno 7. Però vede Juve e Roma accorciare il tutto, perché sì, andremo a 48 per la Juve, quindi siamo a meno 8 dall'Inter, e abbiamo la Roma che praticamente ci sta alle spalle, che è a meno 9. Ricordiamo però a chi ci sta seguendo, chi vedrà questo video, che molto probabilmente il 17 marzo ci sarà il recupero tra Juve e Napoli, quindi ci dovrebbero essere quei 3 punti in gioco, in palio, e in più ci dovrebbe essere la sentenza riguardante i tamponi della Lazio, quindi ancora i 2 punti recuperati. Ovvio, siamo la Juve, l'abbiamo detto mille volte, non possiamo sperare sempre in queste cose, però sperare in una vittoria contro il Napoli praticamente all'andata, nella gara da recuperare, quello sì. anche perché pure il Napoli, secondo me, è nelle stesse condizioni del Milan, se non peggio.
No, Napoli peggio, secondo me. Ieri è uscita, vero?
Sì, ieri è uscita.
Cioè, solo contro di noi è riuscita a fare 3 punti, senza tirare in porta.
Praticamente sì.
Sì, la cosa pazzesca è che all'andata, che eravamo più svantaggiati perché Pirlo non aveva ancora preso in mano la situazione, l'hanno saltata. Adesso che avremmo potuto vincere facile, l'abbiamo perso. Quindi, per quello dico, la palla è rotonda, ogni partita è a sé. E quindi non... i pronostici sono molto difficili da dire. Ovvio, noi siamo la Juve. Che... allora, a me piace tanto l'analisi che hanno fatto, appunto, come abbiamo parlato prima di Adani, di Bobo, di Cassano.
Ok, della Bobo TV.
Della Bobo TV.
Della mitica Bobo TV.
Sì, mi è piaciuto molto, mi piace tutta la loro analisi, perché sono fatti da calciatori, quindi senti chi ha giocato a calcio come me, non a quei livelli ovviamente, che sai di cosa stanno parlando, mentre quando sento gli opinionisti mi chiedo, che cazzo stai dicendo? Lo dice proprio la stessa, opinioni, cioè proprio un'opinione. Comunque, parlava della Juve e dicevano che secondo loro dovrebbero dare tempo a Pirlo, perché Pirlo è un innovatore, quindi sta cercando di portare il calcio come si gioca in Europa. Ha già detto, lasciate perdere la partita di Porto, è stata sbagliata neanche da prendere in considerazione, però secondo loro di lasciare tempo a Pirlo, e poi in Italia tempo non ne danno mai, no? E anche gli allenatori inglesi, quello del Klopp, dice, anche Guardiola, dice che come potete parlare di progetto se non lasciate un allenatore 3-4 anni creare il proprio progetto, no? Se dopo 6 mesi lo cacciate via. Ho detto questo, che è un innovatore e che bisogna lasciargli il tempo di cambiare mentalità, perché quello è difficile. Che la Juve ha avuto sempre la mentalità difensivista e sulla forza fisica. Quindi noi siamo sempre stati la difesa che ha subito meno gol, sempre, molto forti fisicamente. Ora stiamo cercando di andare a giocare come si gioca in Europa. Le partite le hai viste del Liverpool, del Bayern, vanno ai 1000 all'ora. Magari sono meno forti fisicamente, ma corrono, tecnici e 1-2 veloce. Quindi secondo loro devono lasciargli tempo. Come abbiamo detto noi l'altra volta, tipo qualche anno per rifondare, per ripartire dai giovani. E a proposito dei giovani, che tu hai parlato di Nicolò Fagioli, guarda il Bayern, sta giocando un 17enne, un 18enne, e ha già vinto tutto. Questo noi perché non lo facciamo, no? Perché abbiamo paura di bruciarli. A volte li bruci perché li mandi a destra, a sinistra, anziché farli crescere con i campioni. Quindi io, nella vita già di mio come persona, prendo ispirazione da chi ce la fa, quindi li guardo cosa fanno, cosa non fanno, e cerco di migliorarlo. Io penso che le grandi squadre dovrebbero fare una cosa del genere. Il Bayern vince, fa giocare i giovani, ha una cantera forte, dobbiamo farlo anche noi.
Ma anche bisogna puntare sui giovani, vabbè, uno perché vogliono dimostrare che sono loro le future promesse del calcio comunque. Poi giocando in una società gloriosa come la Juventus, cioè tiri fuori il petto comunque, perché dici, boh, 18 anni sono alla Juve, cioè capisci, cioè non è che tutti a 18 anni possono giocare alla Juve. Seconda cosa, dobbiamo avere più il coraggio di far giocare questi giovani, perché comunque hanno fame questi giovani.
Sì, poi...
Vedi Fagioli quando è entrato, non è che in quei 20 minuti contro il Crotone ha aspettato la palla che gli arrivasse, no, faceva i movimenti per andare a cercare la palla, per andarsi a cercare la palla, a prendere e smistarla. Comunque in quei 20 minuti ha fatto vedere ancora più qualità di quanto ne ha fatto vedere contro la SPAL, e abbiamo giocato contro il Crotone, ovvio, lo possiamo mettere in paragone con la SPAL, certo.
Sì, assolutamente.
Però comunque... cioè, Nicolò, tanta roba. Poi verticalizzava. Da quant'è che non vedevamo una verticalizzazione alla Juve in avanti? Da quanto tempo? Praticamente da quando non c'è Arthur. È entrato Fagioli, quei 20 minuti, ha cominciato di nuovo a verticalizzare questa palla. Quindi, io dico, dobbiamo avere più coraggio e dobbiamo prendere spunto dalle squadre europee, che vincono.
Anche perché a volte sta cosa di dire bruciamo i giocatori, a me sembrano un po' delle cazzate.
Sì,
i giocatori si bruciavano anche una volta facendoli entrare dopo, è sempre la testa che fa la differenza. Una società seria lavora sulla testa del ragazzo, gli sta dietro, ma facendolo giocare. Io guardo sempre se squadre all'estero perché mi piace che fanno giocare i giovani. Tu dici, ma dove li hai trovati? In casa, ce l'avevano in casa, ha avuto il coraggio di farli giocare. Noi li mandiamo a destra, a sinistra, e poi ce li perdiamo.
E buonanotte. Ti volevo leggere la probabile formazione della Juventus contro il Verona. Allora, dovrebbe tornare Szczęsny in porta, poi Demiral, De Ligt, Alexandro, Chiesa, Bettencourt, Rabiot, Frabrotta, McKenny, Kulusevski e Ronaldo.
Quando sento il centrocampo mi vengono i brividi.
No, io posso di Bettna, ma no, tanto per farlo riposare, per farlo riprendere un secondino mentalmente, psicologicamente, mettere i fagioli. Ah, a proposito, Morata è ancora alle prese con questo virus intestinale, quindi molto probabilmente salterà la sfida di sabato sera.
Ma infatti mi ha detto, ti dico la formazione, mi è venuto da ridere perché, cioè, sappiamo già chi gioca, io sono sfondati gli altri.
Quelli siamo, non è che... Esatto. Indisponibili Dybala, Chiellini, Arthur, Quadrado, Bonucci, squalificati Danilo. Quindi, se non è che abbiamo...
Quelli che mancano giocherebbero in tutte le squadre d'Europa.
Bravo. Ma la cosa figa è che a inizio stagione dicevamo, vedete che la Juve ha due squadre, perché se guardavamo titolari e panchina avevamo due squadre. Ma qua tra un po' non abbiamo manco mezza.
Infatti. Come ho detto un'altra volta, ma cazzo, ma quelli che si devono rompere non si rompono. Madonna, si rompe ancora il gioco a fagioli, dai.
Comunque, ma questa squadra...
Quadrado per quanto ne ha?
Hanno... Quadrado dovrebbe rientrare contro la Lazio, ho visto oggi su Tutto Sport. Quindi se rientra con la Lazio dovrebbe esserci anche per il ritorno di Champions League. Sì.
Intanto non voglio parlare sempre della Bobo TV, ma ascoltavo proprio che il gol di Chiesa è stata una boccata di ossigeno per il ritorno. È quel gol che ti può far passare, perché 2-0 è difficile ribaltare, anche se lo puoi fare. Ma sai, 2-1 fuori casa, alla fine, per quanto hai giocato male... E poi un'altra cosa volevo parlarti, anche se non so che non è scaletta, di questi che ci danno, no? Non solo la Juve, proprio le squadre italiane. Io come l'impressione che non è un fatto di avercela contro le squadre italiane, è un fatto che in Italia siamo educati male, che come ti toccano ti butti per terra, simulazione, rigori. In Europa forse queste cose non le danno.
Appunto, se non le danno, diciamo che quello con l'Atalanta non l'avrebbero dovuto dare, e quello con Real Madrid e Juve di un po' di anni fa, con Buffon che aveva detto che l'arbitro doveva andare a bersi l'aranciata, orange juice,
i
succhini di frutta, non l'avrebbero neanche dovuto dare, se è questa la mentalità.
Beh, purtroppo la travolta, allora Benatia negli ultimi 20 minuti ha iniziato a fare falli a destra e a sinistra, cioè doveva darsi un'altra. Secondo me lì il rigore c'era, cioè l'altro ha stoppato di petto, tu mi salti, cioè davanti al portiere mi salti in testa,
rigore
sì. Netto poi.
Però quello con l'Atalanta a me non mi sembrava da cartellino rosso, diciamola tutta, non mi sembrava...
Sì, lì sì, hanno esagerato un po'. Però secondo me noi in Italia siamo troppo abituati a simulare, Ecco, secondo me la simulazione dovrebbe essere punita col rosso, così perdi questa voglia di simulare, perché non aiuti l'arbitro, cerchi di ingannarlo, cioè diciamoci la verità.
Sì, giusto. Quindi, Anch'io la penso come te, appena vedo una simulazione, secondo me là il VAR dovrebbe intervenire e dare il cartellino rosso, almeno la si smette anche magari di perdere tempo.
Sai, sì, perché parliamo sempre che gli arbitri sbagliano, però i giocatori cercano di ingannare l'arbitro, quindi...
Comunque, sì, dovrebbero rivedere un secondino il regolamento, senz'altro.
Anche perché secondo me i difensori non sono più... aiutate e supportate. Oggi hai mille telecamere, quindi qualsiasi cosa fai si perde anche quel, cioè secondo me il calcio è un gioco maschio, no? Quindi ci sta essere un po' di foga, un po' di botte, no, sportivamente parlando. Quindi si è persa un po' questa... è difficile avere grandi difensori come Nesta, come Cannavaro, come Montero, Giuliano, come il Turam, ce n'erano tantissime volte, però avevi più libertà di gioco. Adesso, cioè, sputi per terra, hai mille telecamere.
Il calcio è un gioco di scontro comunque sia, quindi se andiamo a fischiare ogni singolo contatto che può avvenire in aria o come può avvenire all'estremità dell'aria, questa cosa non va bene. Infatti bisogna rivedere un secondino la regola.
Sì. Vedremo.
Vedremo. Boh, io chiuderei qua questo pre-Verona-Juventus.
Va bene.
Alle 13.30 le parole di Pirlo in conferenza stampa. Vedremo che dice. E fino alla fine forza Juventus.
Sempre, sempre, sempre.
Ciao a tutti da Stefano.
Ciao ragazzi, e sempre forza Juve, fino alla fine.